Ti ringrazio Franco e ringrazio il Signore per il vostro invito. Sono molto contento di essere nel mezzo di voi, anche se virtualmente, naturalmente sarebbe molto più preferibile in presenza, ma conosciamo tutti un po' quelle che sono le limitazioni che ci stanno un po' penalizzando in questo periodo. E come dicevo all'inizio, voglio portarvi i saluti dei fratelli e delle sorelle della comunità di Fontanellato che sapevano che mi sarei collegato questa mattina con voi e quindi mi hanno incaricato di salutarvi. Allora, il tema, come conoscete, come sapete, non è un tema che di primo acchito può sembrare tanto edificante. Però vi devo dire la verità, è un brano, e sicuramente sapete a quale brano faccio riferimento, quando si parla di credente divorato da Satana, oppure un altro possibile titolo è Il credente che Satana vuole divorare, che è Prima Pietro, capitolo 5 e versetto 8. Vogliamo intanto leggere questo testo, che è praticamente il testo base. Provo a anche condividervi la slide in modo tale che possiate vedere. Allora, Prima Pietro, capitolo 5 e versetto 8. Io i brani li ho tutti citati nelle slide, ma se preferite potete benissimo cercarli anche nelle vostre Bibbie, che non fa mai male. Prima Pietro 5,8. L'Apostolo Pietro ad un certo punto sta praticamente concludendo la sua prima lettera e lancia questo monito, lancia questa forte esortazione non soltanto ai suoi destinatari, ma sicuramente anche a noi, perché sappiamo che tutta la scrittura è divinamente ispirata e quindi atta a educarci, a correggerci, a riprenderci e a formarci. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Dal contesto di Prima Pietro 5, soprattutto partendo dal versetto 5 fino ad arrivare al versetto 10, fondamentalmente l'Apostolo Pietro mette in evidenza due problematiche. Il primo problema è l'orgoglio, ed ecco perché noi abbiamo, ad esempio, al versetto 6, questa altra esortazione molto forte. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo. E un secondo problema sono le preoccupazioni, preoccupazioni che tutti noi possiamo in un certo qual modo avere, considerando i periodi che si fanno sempre più difficili, sempre più duri, problematiche di natura materiale, problematiche di natura morale, spirituale e quant'altro. E allora al versetto 7 l'Apostolo Pietro ci insegna, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Quindi l'Apostolo Pietro ci parla del problema orgoglio, e quindi siamo chiamati a umiliarci, e del problema preoccupazioni, perché effettivamente le preoccupazioni, se non sono trattate nel modo che Dio vuole, possono naturalmente schiacciarci. Ora, in questo stato di debolezza, quindi immaginiamoci, no, una pecora che si è smarrita, perché qui abbiamo proprio l'immagine in Prima Pietro 5,8 del leone che va in cerca della preda da sbranare, da divorare. Quindi noi che siamo pecore del Signore Gesù, però sappiamo che se la pecora non segue il pastore, è veramente facile preda degli animali predatori, in questo caso del leone. Allora mi sono chiesto, ma quali caratteristiche potrà mai avere un figlio di Dio che Satana vuole divorare? Non stiamo parlando semplicemente di una ferita, perché credo che un po' tutti quanti, chi più chi meno, siamo stati feriti da Satana quando siamo caduti nelle sue trappole, quando purtroppo abbiamo peccato davanti al Signore. Satana ci ha presentato una tentazione e in quella tentazione noi siamo caduti. Ecco, quella noi la possiamo paragonare ad una sorta di ferita. Ma qui si sta parlando addirittura di Satana, di un leone ruggente che divora. Ed è un'espressione questa che è veramente ed estremamente forte. Personalmente credo che questo sia lo stato peggiore, lo stato più basso nel quale un figlio di Dio si può trovare. E la cosa drammatica è che potrebbe anche essere una situazione di non ritorno. Nel Salmo 11, come potete leggere nella slide al versetto 3, vi è un versetto che mi fa sempre tremare, a me personalmente. Ad un certo punto il salmista domanda: quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? Qui abbiamo proprio l'immagine di, e mi ricollego giustamente a quei fratelli che hanno pregato per i nostri fratelli, sorelle ucraini che non hanno più una casa, dove se noi facessimo un giro in quelle città vedremmo soltanto distruzione, desolazione. E qui abbiamo la stessa immagine, solo che è da un punto di vista spirituale. Qui abbiamo davanti macerie, macerie. Tutto distrutto. Se ci troviamo di fronte a questa situazione spirituale, che cosa può fare il giusto? Noi con le nostre forze, assolutamente niente. Purtroppo dobbiamo ammettere che non tutti i figli di Dio hanno la stessa maturità, hanno lo stesso zelo. E soprattutto hanno lo stesso desiderio di crescere davanti al Signore, di crescere leggendo e studiando la Sua parola, soprattutto mettendola in pratica. E mano a mano che il tempo va avanti, ad un certo punto si manifestano determinate caratteristiche. E queste caratteristiche, se abbiamo davanti veramente un figliuolo di Dio, perché potrebbe anche essere che davanti abbiamo una persona che si dice credente, che ha confessato il nome del Signore, ma in realtà non vi è stata mai un'opera di rigenerazione nella sua vita, per il semplice fatto che realmente non ha mai creduto, e questo purtroppo è un pericolo che vi era già ai tempi della Chiesa primitiva, quindi figuriamoci oggi a distanza di più di 2000 anni, ma se abbiamo davanti un figlio di Dio, ecco, vi sono delle caratteristiche che sicuramente fanno pensare e ci devono far profondamente riflettere. Vi devo dire la verità che questo, che quando il Signore mi ha dato da ragionare, da studiare su questo argomento, mi sono inevitabilmente posto delle domande e soprattutto mi sono esaminato davanti a Dio. Perché la parola di Dio non dobbiamo mai dimenticarci che parla a noi personalmente. Non dobbiamo mai pensare, ma questa parola è per quella, è per quell'altro credente, per quell'altro fratello, per quell'altra sorella. No, il Signore sta parlando a me. Il Signore sta parlando a me e mi sta interpellando. Una prima caratteristica che noi riscontriamo verso quel credente che Satana ha addocchiato in modo particolare per sferrare i suoi attacchi, è sicuramente la mancanza di ravvedimento. Quando noi ci siamo convertiti, penso che, anzi senza il penso, la prima lezione che noi abbiamo imparato è il valore del ravvedimento, l'importanza del ravvedimento. Purtroppo tante volte si corre il rischio di predicare un Vangelo senza ravvedimento. che è un Vangelo, diciamoci la verità, che piace molto all'uomo. Che quanto è bello sentirsi dire che Gesù ci ama, Gesù è morto sulla croce per noi, è bellissimo. Ma nel momento in cui poi noi a quella stessa persona gli presentiamo ad esempio Isaia capitolo 55 e versetti 5 e seguenti, dove vi è scritto chiaramente che bisogna lasciare la strada del peccato per convertirsi al Signore, ecco, questa è un'informazione che piace un po' meno all'uomo. Ed io credo che noi dobbiamo invece predicare il vero Vangelo, perché è il vero Vangelo ad essere potenza di Dio. Se noi siamo dei veri figli di Dio, abbiamo imparato che cosa significa ravvedersi, che non significa soltanto ammettere di aver sbagliato, quello è il pentimento. Anche Giuda Iscariota si rese conto di aver sbagliato, ma si fermò lì. E purtroppo non ci fu ravvedimento nel suo cuore. E sappiamo poi cosa Giuda ha deciso di fare. Ravvedersi vuol dire proprio cambiare strada, vuol dire ritornare nuovamente al Signore. Ed è bello leggere, ad esempio, nella seconda lettera ai Corinzi. Sapete che la prima lettera ai Corinzi fu molto severa da parte di Paolo, ma una severità che era naturalmente giusta, dovuta per la situazione nella quale si stava trovando la Chiesa di Corinto, una Chiesa che tollerava il peccato, una Chiesa che Paolo dice non vi manca nulla, avete tutti i doni, non vi manca nessun dono, eppure siete lontani da Dio, eppure siete lontani da Dio. Una Chiesa che era disordinata, una Chiesa che aveva veramente tanti problemi. Ma quando Paolo scrive la seconda lettera ai Corinzi, delle cose erano cambiate. Vi erano stati dei notevoli passi avanti, certo, vi erano altre problematiche da risolvere, ma la Chiesa di Corinto aveva accolto molti avvertimenti da parte di Paolo. E allora al capitolo 7, versetto 9, Paolo scrive: Ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi. Tante volte corriamo il rischio di prendere la Chiesa dei Corinzi come giustificazione per la nostra carnalità. Ma anche i Corinzi erano credenti carnali. È vero. Ma non possiamo ignorare il fatto che questi Corinzi, come dice qui Paolo, si erano poi ravveduti. Erano tornati sui loro passi. Ed ecco perché Paolo dice: Non sono rattristato per avervi scritto in un determinato modo, perché vedo i risultati. Ed è il risultato che io volevo vedere, che il Signore vuole vedere. Una tristezza che non si ferma lì, ma una tristezza che porta poi al ravvedimento, che ci porta poi a inginocchiarci davanti al Signore e a chiedere perdono a Lui del nostro peccato, del fatto di aver offeso la sua santità. Vedete, non sempre i frutti che noi vediamo possono in un certo qual modo farci capire che un figlio di Dio si trova nel pericolo. Perché purtroppo, come uomini, siamo maestri di ipocrisia, cioè riusciamo a fingere molto bene. Veramente mi fa riflettere tantissimo, veramente tanto, la prima lettera che Gesù, perché il mittente è Gesù, invia alla prima chiesa che noi troviamo menzionata nel capitolo 2 di Apocalisse, ovvero la chiesa di Efeso. Naturalmente non voglio soltanto leggere il versetto 5, ci sarebbe da leggere tutta quella lettera che consiste di 7 versetti, una lettera molto breve, ma una lettera nella quale Gesù, perché egli ha occhi come fiamma di fuoco, egli conosce e scruta ogni cosa, elogia questa Chiesa. E questa Chiesa, sotto tanti aspetti, è una Chiesa esemplare per noi. Ci viene ricordato che la chiesa di Efeso era una chiesa costante, era una chiesa che lottava, era una chiesa ortodossa, attaccata alla sana dottrina, tanto che i malvagi li teneva fuori. Una chiesa che dall'esterno noi avremmo detto: ma io vorrei essere così. Non vi era un frutto esterno, una manifestazione esterna di peccato. Però il Signore Gesù conosce i nostri cuori. E allora nel versetto 4, egli dirà quelle parole che risuonano nella nostra mente: hai abbandonato il tuo primo amore. Gesù non era più, non l'avremmo mai detto, vero? Almeno io non l'avrei mai detto, leggendo la carta d'identità di quella chiesa. Ma Gesù non era più al centro. Non aveva più il primato nella vita di quella chiesa. Ma vi è ancora una speranza. E Gesù ricorda queste parole: ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Il Signore è sempre estremamente sincero con noi, non ci ha mai nascosto nulla. Ci ha sempre presentato le conseguenze che noi incontreremmo sulla base delle nostre scelte. Conseguenze che possono essere straordinarie se ubbidiamo a Lui, conseguenze che possono essere disastrose se ci ribelliamo a Lui. Efeso ha due scelte. Questa chiesa ha due scelte: o continuare come sta facendo, oppure ravvedersi. Il credente che Satana vuole divorare è un credente che non vuole ravvedersi. È un credente che sceglie deliberatamente, ripeto, sempre se credente è, che sceglie la strada della ribellione. Sceglie di rimanere lontano da Dio. Poi vedremo però un brano che getta un pochino luce su questo modo di fare. Anche in Apocalisse 2:16 è scritto: ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Riprendendo questo brano che abbiamo appunto in Apocalisse capitolo 2, scopriamo che è Pergamo la chiesa verso la quale il Signore rivolge queste parole. Anche questa chiesa aveva delle caratteristiche positive. Anche questa chiesa. Tuttavia, aveva un grande problema che è proprio identificato nella falsa dottrina, nel fatto che si erano abbracciate delle dottrine che non corrispondevano alla parola di Dio. Ed anche qui il Signore dà la stessa soluzione. Ravvediti. Se non lo farai, ci saranno delle conseguenze. Credo che come figli di Dio dobbiamo veramente mettere in pratica quello che ci ricorda questo brano straordinario che abbiamo in Proverbi 28:13. Questo è il percorso del ravvedimento. Chi copre le sue colpe non prospererà. Quanto siamo bravi a giustificarci. Quanto siamo bravi a coprire le nostre colpe, magari cercando di equilibrare la cosa facendo tante cose. C'è un po' questa trappola, questo pensiero sbagliato, ovvero cerco di coprire le mie colpe facendo tanto per il Signore. Ma non è così che si ripristina la comunione con Dio. Non è facendo tante cose che noi ripristiniamo la comunione con il Signore, ma la ripristiniamo se confessiamo e abbandoniamo il peccato. Questa è la strada. Non ci sono escamotage, non ci sono seconde, terze o quarte strade. Questa è la strada che Dio ci indica. E quando non vogliamo percorrerla, noi siamo facilissimo bersaglio di Satana. Satana non può attaccare tutti nello stesso modo. Non attacca tutti i credenti nello stesso modo. Ci sono quei credenti dove veramente Satana fa fatica ad attaccarli. Fa molta, molta fatica. Perché sempre nella prima lettera di Pietro, noi leggiamo che se noi resistiamo al diavolo, egli fuggirà da noi. O è Giacomo che lo dice, adesso ho un lapsus. Quindi questo è veramente il segreto. Ma ci sono però anche dei figli di Dio verso i quali Satana può veramente rivolgere i suoi attacchi in modo molto facile. Andiamo a un secondo aspetto, ovvero sui frutti. I frutti che vengono manifestati, purtroppo, non è il frutto dello spirito, ma sono le opere della carne. Quindi qui noi abbiamo davanti un personaggio che dice di essere credente, ma i frutti contraddicono quello che lui dice. E noi sappiamo che la parola di Dio, ad esempio in Galati capitolo 5, versetti 19 a 21, ci dà un triste elenco di quali sono alcune di queste opere. Ad esempio fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge. E altre simili cose circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso. Chi fa tali cose, il che vuol dire chi continua a farle, cioè come stile di vita, non erediterà il regno di Dio. Quindi chi continua a commettere fornicazione, chi continua a commettere impurità, chi continua a commettere dissolutezza e via dicendo. Non si sta parlando di un credente che ci è caduto una volta, si è ravveduto, ha abbandonato il peccato ed è tornato al Signore. Si sta parlando di chi continua a fare queste cose. E i frutti che quindi vengono manifestati sono le opere della nostra carne. Notate. Tutti questi peccati sono messi sullo stesso piano. Non abbiamo una classifica di peccati che sono più o meno gravi davanti a Dio. Sono peccati che sono posti sullo stesso piano. Quindi la fornicazione è uguale all'impurità, uguale alla dissolutezza, uguale all'idolatria, uguale alla stregoneria, uguale all'inimicizia e via dicendo. Io sono convinto che noi da un punto di vista umano punteremmo il dito su alcuni di questi peccati, ma meno su altri. Ma il Signore non si comporta così, il Signore non pensa così, non la ragiona così. Quando il Signore Gesù parla dei falsi profeti, in Matteo capitolo 7, versetti 16 e 17, ci dà questo principio, che è un principio sempre valido. Li riconoscerete dai loro frutti. È vero, dal contesto lì si parla di falsi profeti e noi sappiamo che, secondo la legge, un falso profeta poteva essere riconosciuto in due modi. O ciò che lui aveva preannunciato non si verificava e quindi quello era dimostrazione di una falsa profezia e quindi era un falso profeta, oppure poteva preannunciare qualcosa che si avverava, ma se il messaggio che questo profeta dava non corrispondeva al messaggio di Dio, era un falso profeta. E come tale doveva essere eliminato dal popolo di Israele. Quindi qui è vero, Gesù sta parlando di una categoria specifica, ma certamente l'applicazione è per tutto. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dei rovi? Così ogni albero buono, ecco il principio generale, ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. E quindi, se è vero come è vero, che è dalla qualità del frutto che io posso riconoscere l'albero. Colui che manifesta frutti della carne, opere della carne, praticamente si sta identificando. Praticamente si sta identificando. Come ci insegna il Signore Gesù. Scendiamo un po' di più nello specifico, non voglio rubarvi troppo tempo, e parliamo dell'orgoglio, anche perché è il peccato fondamentalmente che l'Apostolo Pietro, scusate, evidenzia quando dice umiliatevi. Il fatto che Pietro ci dice che dobbiamo umiliarci vuol dire che dobbiamo stare attenti, naturalmente, da questo peccato. E l'orgoglio sappiamo che è stato quel motore scatenante che ha poi dato origine alla ribellione stessa di Satana, perché Satana voleva essere come Dio, non gli bastava la posizione autorevole che già ricopriva. E dobbiamo ammettere che tutti quanti noi non siamo immuni da questo peccato. E quanto può essere devastante quando l'orgoglio prende posto nel nostro cuore. Nel Salmo 131 Davide scrive: Signore, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri, vuol dire superbi. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. Questo mi ha fatto riflettere, fratelli e sorelle, su quelle che sono le mie aspirazioni. Quali sono le mie aspirazioni? Quali sono le vostre aspirazioni spirituali? Ci sono di coloro, e parlo nell'ambito di credenti che vorrebbero essere dirigenti d'azienda, vorrebbero aspirare ad essere, a crescere nello sport e via dicendo. Ma sono queste le aspirazioni alle quali il Signore ci chiama? L'Apostolo Paolo nella lettera ai Colossesi, brano che mi viene in mente, che sicuramente mi sta suggerendo lo Spirito del Signore, ci dice che noi dobbiamo aspirare alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. La mia aspirazione, la nostra aspirazione deve essere quella di ricevere il compiacimento di Dio. Il fatto che il Signore, quando saremo davanti alla Sua presenza, il Signore Gesù, a me piace chiamarlo l'imperatore celeste in persona, ci premierà. Ma non era sufficiente la salvezza. La salvezza è già una realtà al di là di ogni nostra immaginazione. Oltre a questo, il Signore vuole premiarci per il nostro servizio, ma che deve essere fedele. Un servizio che piace a Lui, non che piace a noi, ma un servizio che piace a Lui. E l'orgoglio è sicuramente nemico della fedeltà nel servizio. Anche in Proverbi 13:10 ci viene ricordato quali sono alcune conseguenze dell'orgoglio. Dall'orgoglio non viene che contesa, ma la saggezza è con chi dà retta ai consigli. E nel brano di Galati abbiamo letto, nelle opere della carne, come la discordia, la contesa, sia un'opera della carne. Magari su queste cose cerchiamo di metterci un po' di sabbia, cerchiamo di metterci una pietra. Ma il Signore conosce ogni cosa. Proverbi 29, 23, l'orgoglio abbassa l'uomo. Quanto è vero? Quanto è vero? Noi pensiamo che con l'orgoglio ci possiamo innalzare, essere al di sopra degli altri. In realtà è soltanto chi è umile che ottiene gloria. E l'umiltà noi la impariamo dal Signore Gesù. Nello studiare la sua vita, nel vedere, nell'analizzare come lui si è comportato, chi più di lui poteva pretendere da parte della sua creatura l'adorazione. Gesù la poteva pretendere ogni secondo, Dio manifestato in carne, Dio che sta camminando in mezzo agli uomini. Invece il Signore Gesù si è umiliato e si è umiliato senza colpa. Si è umiliato per darci una lezione. Per darci una lezione straordinaria di come noi siamo chiamati a camminare in questo mondo e davanti al Signore. Anche perché non dobbiamo dimenticarci che l'orgoglio purtroppo ha come conseguenza l'inganno. Nel libro di Abdia, quando il Signore parla al popolo di Edo attraverso il profeta Abdia, ricorda proprio queste parole: l'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato. O tu che abiti nei crepacci delle rocce, stabilisci la tua abitazione in alto, tu che dici in cuor tuo: chi potrà farmi precipitare a terra? Questa è una conseguenza veramente drammatica. Essere ingannati da noi stessi. Essere ingannati dal fatto che tanto non capiterà nulla. Essere ingannati dal fatto, anche se il Signore ha avvertito, non mi importa, io vado avanti così, tanto non mi capiterà niente. Questa è addirittura la riflessione che fa Babilonia nel libro di Apocalisse. Chi potrà colpirmi? Ma questo è un inganno. Perché quando il Signore avverte, egli manda ad effetto la sua parola. Vado verso la conclusione con questo altro aspetto molto, molto triste. Non chiede perdono e non perdona. Questo è veramente drammatico. Quando voi avete davanti un credente che si comporta così, è veramente facile bersaglio del nemico. Perché? Perché sta andando praticamente contro a tutte quelle indicazioni che Dio ci dà riguardo al perdono. Versetti che conoscete tutti sicuramente molto bene. Efesini 4:32: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Qui si parla proprio della prontezza al perdono, esattamente come Dio ci ha perdonati in Cristo. In che modo Dio ci ha perdonati? Dio ci ha perdonati in un modo totale, in un modo totale. Ha allontanato il nostro peccato, quanto è lontano, ci ricorda la parola di Dio, l'Oriente dall'Occidente, ha sprofondato i nostri peccati negli abissi del mare. Se Dio si ricordasse di tutti i nostri peccati, noi fratelli e sorelle, io per primo sarei perso. Ma Dio ci ha perdonati in un modo totale. Ma quando lo ha fatto? Quando gli abbiamo chiesto perdono. Ed ecco che abbiamo questo binomio molto, molto importante. Un credente, un figlio di Dio spirituale, sa chiedere perdono e sa perdonare. Naturalmente, per chiedere perdono bisogna ravvedersi, e torniamo al punto iniziale. Quando c'è un sincero ravvedimento, allora c'è anche una sincera richiesta di perdono. Lo stesso concetto l'abbiamo in Colossesi 3:13. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Abbiamo lo stesso concetto. Abbiamo il concetto di portare i pesi reciprocamente. Quello è il senso del sopportatevi. Portare i pesi reciprocamente e nel contempo un perdono che sia vicendevole. Quanto è triste quando non c'è questo. Quanto è triste quando in una chiesa locale, in una famiglia, non c'è il perdono. Veramente in questo modo si spiana la strada, non perché lo Spirito Santo lavori, ma si spiana la strada per il leone ruggente, che veramente può fare sempre secondo i limiti che Dio gli dà, ma può agire in un modo veramente drammatico. Ecco, quando si parla di perdono, tante volte si parla del perdono incondizionato, ovvero perdonare a prescindere, perdonare sempre a prescindere, anche se non vi è ravvedimento, anche se non vi è richiesta di perdono. Personalmente io nella parola di Dio non vedo questo. Anche perché abbiamo un brano molto interessante nel capitolo 17 del Vangelo di Luca, quando quando il Signore Gesù dice: state attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca, riprendilo. Non dice perdonalo a prescindere, riprendilo. E se si ravvede, quindi qui noi abbiamo una chiara condizione, perdonalo. Se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna da te e ti dice mi pento, perdonalo. Indipendentemente dal peccato che ha fatto. Ma se si ravvede, perdonalo. Non abbiamo un perdono a prescindere. Ci deve essere sempre la disponibilità a perdonare, quello sì, e quello sicuramente, ma questo è condizionato dal ravvedimento. Ed è soltanto così che può avvenire poi la conseguenza del perdono, che è la riconciliazione. Quando c'è la riconciliazione, fratelli e sorelle, si inizia meglio di prima, si ricomincia meglio di prima. Salto questa slide perché non vorrei aumentare troppo il tempo, ma anche questo è interessante. Nutre un insano amore per il mondo. Se volete, qualora voleste, posso passarvi le slide, magari le do a Gino e così potete tenerle. Perché naturalmente queste non sono tutte le caratteristiche, ne ho selezionate soltanto alcune per il tempo che noi avevamo. Ma andiamo alla prevenzione. Come si suol dire, prevenire è meglio che curare, ma questo è un principio biblico. Prevenire è meglio che curare, perché quando c'è il problema dobbiamo risolverlo. Altra cosa è se il problema lo evitiamo. Allora, il contrario, l'esatto contrario del brano che noi abbiamo visto di Pietro, nella prima lettera di Pietro, è Efesini 5:18. Se noi mettiamo in pratica questo versetto, Satana cercherà di attaccarci, ma noi usciremo incolumi dai suoi attacchi. Non ubriacatevi. Il vino porta alla dissolutezza, ma siate ripieni, ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore il Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Essere ripieni di spirito significa che lo Spirito Santo domina completamente la nostra esistenza. La nostra mente, il nostro cuore, il nostro corpo è controllato da Lui. Naturalmente non è che siamo dei robot, sempre con la nostra personalità, ma è lo Spirito Santo che guida le nostre scelte, le nostre azioni, le nostre decisioni. E notate, qui non si parla di manifestazioni sovrannaturali, ma si parla di comportamenti semplici ma estremamente potenti. Cantando, si parla del canto anche in mezzo alle difficoltà, anche in mezzo ai problemi, parlandovi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. Quanto è bello conoscere dei figli di Dio che in mezzo alle sofferenze cantano, che in mezzo alle sofferenze sì, piangono, ma nello stesso tempo cantano al Signore. È una bellissima dimostrazione del fatto che lo Spirito Santo sta guidando, sta governando la vita di quel figlio di Dio. E termino con un ultimo avvertimento che abbiamo nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 19. Non spegnete lo spirito. Vi sono due step in basso di cui la parola di Dio ci parla. Uno è non rattristate lo Spirito Santo e il secondo è questo. Lo Spirito Santo si può rattristare, si rattrista nel momento in cui noi non diamo ascolto ai suoi avvertimenti, non diamo ascolto ai suoi comandi, ai suoi suggerimenti, non diamo ascolto al Signore. Una volta, 2 volte, 5 volte, 10 volte, 100 volte. Ma può arrivare il momento, ed è qui che Satana veramente può sferrare i suoi attacchi mortali, quando noi spegniamo Lo Spirito. Non vuol dire che lo Spirito Santo va via. Significa che lo Spirito Santo non parla più. Quanto è triste quando voi leggete in 1 Samuele capitolo 3, quando Samuele è chiamato da Dio in giovane età a servirlo, proprio nel primo versetto è scritto che le visioni e i sogni erano rari a quei tempi. Voi sapete che nell'Antico Testamento Dio parlava in questo modo. Non c'era tutta la parola di Dio rivelata. Dio non stava più parlando. Il sommo sacerdote Eli era stato messo da parte dal Signore. Ma Dio torna nuovamente a parlare quando chiama Samuele. Ebbene, lo Spirito Santo del Signore, noi non possiamo farci beffe. Dio parla al nostro cuore tante, tante, tante volte. Ma stiamo attenti ad abusare della sua pazienza. E purtroppo tante volte corriamo questo rischio. Ma Dio è buono, Dio è paziente, Dio ama, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. E Dio è anche giusto e tre volte santo. Nessuno può farsi beffe di Dio. Lo dice molto chiaramente Paolo ai Galati, perché ciò che l'uomo ha seminato, quello pure raccoglierà. Pertanto termino, fratelli e sorelle, tenendo conto di questi avvertimenti che noi abbiamo nella parola di Dio. Perché anche quando il Signore ci riprende, è sempre per educarci, è sempre per disciplinarci. La disciplina non è soltanto castigo, la disciplina implica tutta una serie di step che Dio vuole mettere in pratica nella nostra vita, l'educazione, la formazione, la correzione. Certo, se non vogliamo ascoltare, anche il castigo. Esattamente come fa un genitore nei confronti dei propri figli, quando i figli non vogliono ascoltare. Ebbene, che veramente la sua parola, fratelli e sorelle, possa rimanere scolpita nel nostro cuore, nella nostra mente. Mi piace sempre utilizzare questa parola perché purtroppo non è sempre vero. Che quello che noi ascoltiamo poi rimane nel nostro cuore, che veramente possiamo tenere conto di questi insegnamenti e come ci suggerisce la parola di Dio, non diamo spazio al diavolo, ma rimaniamo sempre di più attaccati al Signore e alla sua parola, che sia così per ciascuno di noi. Al Signore vada la gloria. Amen.